E come sta, no? E come sta, presidente? Ricordo di venire al registro delle presenze del personale perché si diventa affettato. Buonanotte.
Allora cerchiamo di tirare le somme. Provate a scrivere così. La voce ritmica intonata, unita alla gestualità del corpo, cioè la corea, no? Cioè la danza, la marcia, eccetera, sembra essere stato il veicolo principale per favorire la nascita di una comunità umana. Così suggeriscono innumerevoli miti di tutti i popoli, cioè descrivono l'umanità in cammino, in senso letterale, proprio, no? L'umanità che cantando, danzando, marciando è in cammino. Perché la musica appunto incanta in tutti i sensi che abbiamo visto, fa prodigi, fa magie. Sarebbe interessante chiedersi, ma lo dico solo come nota magica, siccome sappiamo oggi in maniera indiscutibile che per parecchio tempo la specie dell'Homo sapiens convisse con altre specie di ominidi, ma numerose specie di ominidi, ma come stava il rapporto con questi ominidi? C'era comunicazione, c'era condivisione, non c'era affatto. È un interesse uno scientifico enorme, no? Quanto ci piacerebbe sapere come andava con i corpi. Non so se riusciremo mai a sapere molto, perché. Ma indubbiamente i nostri scienziati fanno miracoli, è una scienza meravigliosa, miracolosa, quella che riesce a sapere. Ma è una cosa incredibile quello che riesce a sapere la scienza, attraverso gli strumenti, di descrivere che cosa è successo della superficie terrestre, del rapporto mare e terra, milioni di anni fa, quello che costruisce tra mare e terra. Se lo vedi non puoi dire che hai dei dubbi, no? Certo, altra cosa è essere vissuti alla fonte, no? Questo è impossibile. Ma sapere sia dare sempre di più, verso il passato, verso il futuro, questo è un destino meraviglioso. Ma ecco, che cosa collega gli esseri umani in questo cammino che abbiamo descritto? Come si può darci un'idea del filo conduttore, voglio dire, no? E io l'ho chiamato come non si può neanche chiamarlo. La religione, che noi insegniamo per la religione, c'è un legame unitario che si scandisce, un grande filo continuo che annoda tutta la storia dell'umanità, se vogliamo usare questa espressione, cioè tutto il cammino del sacro e del profano, che oggi dovremmo chiarire un po' meglio, tutto il cammino del sacro e del profano. Profano è una parola curiosa che da un lato sembrerebbe dire ciò che si fa a favore del fanno, cioè della chiesa, del tempio, però forse è giusto, questo può essere il primo significato, poi abbiamo imparato che i significati contrapposti si legano. Profano vuol dire anche quello che sta davanti alla chiesa, cioè fuori, che è fuori dal cerchio, diciamo così, sacro. Ecco, questo nodo che io chiamo religio, come possiamo concepirlo? Come possiamo farcene un'idea? Come possiamo tradurlo in parole? Io mi esprimerei così: il nodo, quello che chiamiamo religio, che si esprime nel sacro e nel profano, è l'originaria esposizione strumentale dell'essere umano, è l'originaria esposizione strumentale dell'essere umano. Vi ricordo, perché non possiamo riprendere qui, i castigli del seminario dell'anno passato sono 26, 27, 28, dove ci siamo appunto occupati dello strumento, della macchina, della meccanica, intendendola come lo spirito stesso. L'uomo c'è in quanto è dotato di strumenti, perché banalmente non è dotato, è lui stesso lo strumento, si fa lui stesso strumento, di cui la voce è ovviamente uno dei veicoli principali. Quindi bisogna guardare queste origini come una esposizione strumentale, da dove l'uomo lavora. Usiamo la parola lavoro proprio in questo senso, no? Lavoro, cioè è un cammino della conoscenza reso possibile dalla sua strumentalità, cioè da quei resti sociali efficaci che sono gli strumenti. Strumenti, noi esemplificavamo partendo dal più semplice degli strumenti, il bastone, come potenziamento del braccio, ma è molto di più che potenziamento del braccio. È il braccio stesso che si espone nello strumento, che diventa in questo senso strumento di conoscenza, di come è fatto il mondo, di come posso bastonare il mondo, diciamo così, no? Già, ma forse non invitavamo con sufficiente chiarezza, perché si dice una cosa e non si dimentica un'altra. Non ve ne avete, ve ne avete dopo, mi pare che allora non abbiamo guardato bene. Quello che chiamerei inerzia, forse sì, in parte sì, quello che chiamerei inerzia, perché lo strumento è un pezzo di mondo preciso, preciso. Non è che noi andiamo in giro e troviamo bastoni, dobbiamo farci bastoni. Quindi dobbiamo usare dei pezzi di natura trasformando gli strumenti, rendendoli bastoni. Ma di che cosa sono fatti? Da un lato sono fatti del lavoro, cioè di questa operazione che ravvisa la strumentalità del braccio e la proietta sul ramo che diventa un bastone. Questo lo vediamo. Ma perché funziona il bastone? Di che è fatto il bastone? Vedete, sono quelle cose che si danno per scontate, cioè giustamente se il braccio funziona, il bastone funziona ancora meglio, perché? E lo vediamo bene se mettiamo a poco la nozione di inerzia. Il bastone è inerte. Perché appunto è fatto di mondo, non di corpo vivente. Porta dentro il corpo vivente l'inerzia del mondo. Il non essere corpo vivente del mondo, cioè, vogliamo dire forse con più correttezza, no? È l'inerzia la componente strutturale dell'azione strumentale. E lei che è potente, sicché ogni strumento è dotato della sua logica materiale, potremmo dire così, è dotato della sua logica materiale. È quella materia che ha l'inerzia che la costituisce per essenza, per le altre, e che ha una sua logica, come dicevamo l'anno scorso. Non si usa un bastone per abbassare le zanzare, non funziona, perché la sua logica dimostra che è usato a torto, usato male, usato fuori dalla sua possibilità inerte, e non utilizza l'efficacia della sua inerzia, che è efficacia perché era la inerzia del mondo, perché il mondo che usa bastoni, in quanto il mondo è bastonabile, nella inerzia e nella logica inerziale del bastone, che quindi educa il mio braccio, che quindi educa i miei occhi, che quindi educa il mio pensiero, educa completamente il performer, no? Colui che fa l'azione. Si riflette tutto ciò sulla gente. E ora dico una frase, una espressione molto così generica. Riflettendosi sulla gente e determina il destino. Cioè, per dire così simbolicamente, dal bastone si arriva all'acceleratore di particelle che sta a Ginevra, no? lo sviluppo continuo della necessità degli strumenti, delle macchine, della loro inerzia, cioè della loro logica materiale, che suggerisce sempre nuove macchine, sempre nuovi strumenti, sempre nuove invenzioni strumentali, perché ogni strumento dimostra la sua inerzia, cioè la sua inefficienza, no? La sua efficienza ed efficienza. Come diceva Kant, ma gli uomini sono socievolmente insocievoli. E lo stesso il bastone è efficiente e quindi inefficiente, perché ha la sua efficienza. È una nicchia, in questo senso ecologico e in un senso generale, è una nicchia fatta così, nel nome dell'azione del lavoro umano, ma appunto mostra il suo limite. Come mostra il suo limite, apre la scena alla possibilità di integrare questo limite con altri strumenti. Come no, apre la via ad altri strumenti che saranno efficienti, ma non inefficienti, non si finisce mai, no? Si prosegue, il cammino è eternamente così, il destino è eternamente così. Ben inteso, attenzione, anche la voce è fatta così. E questa è una cosa di cui si rende conto in parte Husserl, si rende conto in parte Heidegger, l'anno scorso l'abbiamo studiato. Sin dove Heidegger si rende conto e sin dove non si rende conto della natura inerziale della voce, si rende conto di ciò che è là. Credo che le persone sono meno competente, ma penso di sì. E per noi tutto questo è molto prezioso, perché la voce è come il bastone, no? Questo dicevamo molto da una cosa, è lì che spovera fuori con la sua dinamica, perché è una cosa del mondo, come il mio corpo. Figuriamoci la mia voce, è una cosa del mondo, quindi io posso subito verificare l'inerzialità della voce, perché se siamo come siamo qui, ma poi abbiamo bisogno anche di questo, riusciamo a sentirci, ma se uno sta anche al di sopra, o che al di sotto non sente niente. E allora dovremmo scrivere, dico così, perché, cioè dovremmo allargare un confine di espressione. Perché la voce, che pure è il veicolo originario del corpo all'espressione, da un corpo posticcio, da un corpo inerte, da un corpo limitato, da un corpo che dice: ma l'espressione la puoi prescindere dalla voce e metterla dall'altra parte. Capite? Così come un braccio lo puoi prescindere da un bastone e diventare chirurgo, diventare un orfo, diventare un pianista, perché scopre infinite altre possibilità attraverso l'inerzialità stessa dello strumento, della edizione, come dicevamo spesso, esosomatica, no? Del corpo che si fa fuori, che si fa esterno, che si proietta. Allora, voi capite, la religione, il filo conduttore, la esposizione, è la continua esposizione, cioè se ora lo applichiamo questo al riconoscimento memoria del ritorno, a quello che noi abbiamo chiamato segno, nel nostro esempio, ricordate, anzitutto si vede, chi si espone, è una voce che dice ah! Ecco il primo bastone dell'umanità, il soggettivo e il soggettivo, perché è così, l'umanità spirituale. Perché la voce è un pezzo di mondo, se no, come riuscirebbe? Pensate qui appunto come le riflessioni umane di molte culture, anche ovviamente della nostra, hanno intuito questa cosa che era subito risolta in maniera superficiosa, per dire così, no? Siccome la voce è il primo pezzo di mondo che risuonando là fuori, non sono un microcosmo, tutto quello che vedremo 5 giorni indietro e costituisce libera soggettività, cioè la spiritualità dell'azione umana, allora c'è l'anima. E così, come dire, abbiamo nascosto quello che abbiamo trovato, come diceva Husserl di Galileo, no? Inventore, scopritore e ricopritore. No? Abbiamo capito, hanno capito l'importanza di questo passaggio e l'hanno ipostatizzato, come diceva Platone prima, sono gli dei che danno con noi l'arte, Platone, che ha capito tutto, cioè non abbiamo capito niente, perché abbiamo ipostatizzato, no? Perché questo è degno di rispetto, diceva Platone, quando si è reso conto ciò che dice così, della profondità del nostro problema, ma non c'è nulla in alcun modo a comprenderlo, a portarcelo con noi. Diventa il testo di una canzone, il soggetto di una danza, che va benissimo l'arte da poca così. La filosofia no, perché la filosofia è una situazione ambigua, intermedia, danza, non vuole sapere. Vuole vedere nitidamente, vuole conoscere, vuole trascrivere in parole razionali, sapendo che le parole razionali sono anche un luogo di perdita, no? Un luogo di alterazione, un luogo di, come dire, di rovesciamento, di confusione. Allora, ecco, quello che ci caratterizza è questa proiezione esosomatica strumentale, che abbiamo visto esplodere nella voce, incarnarsi nella danza, incarnarsi nel canto, cioè fare il sacro, sacrificare, avere l'entusiasmo dentro di sé, in quanto rivelazione, gestualità estatica e entusiastica. Ma qui, di nuovo, ci scontriamo, perché continuiamo a scendere nell'abisso e a ritrovare lo stesso modo, ci scontriamo di nuovo con la relazione, opposizione, integrazione, chi lo sa, tutte queste cose insieme, tra lavoro produttivo e lavoro rappresentativo. Lavoro produttivo, che questo è facile da capire, ma è la festa che non è facile da capire. È il lavoro rappresentativo, la festa che sempre di nuovo ci chiediamo, non solo che cos'è in qualche modo, ci abbiamo tentato di dirlo, ma come nasce. Il Timone dice, ma che cosa rende possibile questo salto? E questo salto è davvero un'alternativa o è un'alternativa che si incide e si scrive nel medesimo? E molte sono le possibilità che abbiamo davanti. Certo, il lavoro come conoscenza strumentale del mondo, adesso l'abbiamo chiarito dicendo, sfrutta la natura inerte dello strumento, perché lo strumento è una cosa del mondo. Adesso ci siamo capiti, il ramo fa parte del mondo, ma in sé, l'inerzialità del mondo rispetto al corpo dell'invente. Dovremmo dire qualcosa di più, probabilmente del corpo dell'invente che si scontra con la inerzialità del mondo, ma il lavoro evidentemente mette appunto attraverso l'originaria, come dire, composizione della voce, l'originario riassunto dell'azione nella voce, no? Strumento degli strumenti, quello che diceva Aristotele, quello che diceva Bruno, eccetera. E abbiamo capito che questa inerzia è la spiegazione dell'efficacia della conoscenza e della scienza. Noi conosciamo perché usiamo strumenti, adesso gli strumenti banalmente, e gli strumenti sono efficaci perché sono mezzi di mondo, fatti agire nel mondo contro il mondo. E quindi, come dire, sono una precisione efficace. Ma che dire della comprensione, quella che abbiamo chiamato comprensione, essere attivi, circondati dalla festa, più circoscritti dalla festa, iscritti nella festa? E qui evidentemente siamo di fronte ad una polis che abbiamo definito magica, perché ciò che è oggetto di questa operazione non è il successo circoscritto del tipo rompere le noci con un bastone, rompere la testa dell'arce con il bastone, cosa molto difficile da tirarci da un inferiore. No, qui non si tratta di un'acquisizione, di un potenziamento dell'azione acquisitiva, no, qui si tratta di una celebrazione del nascosto. Qui il punto. Si tratta di uno strumento, la festa, la danza, la parola cantata, rimata, l'azione in comune, in armonia, a tempo, non per, come dire, acquisire il presente, ma far cadere il presente. Qui vediamo una differenza molto strutturata. Io mi approprio del presente, ma questo lo abbiamo in comune negli animali, salvo che noi lo facciamo molto meglio. Siamo, però, gli animali hanno le corna, hanno le fauci, eccetera, hanno gli artigli, che sono tutti come bastoni, siamo così incarnati, e vanno bene per quella relazione strutturale fondamentale che è quella del vivente con il suo ambiente, con il suo ambiente, non può l'ambiente generico di descrivere la scienza nostra. E va tutto bene e possiamo in fondo estendere la descrizione antropologica dell'umanità primordiale, sempre fatta in questo modo, no? I nostri scienziati non sanno vedere altro. Non hanno cuore, in certo modo non hanno anima, hanno occhi, chiaramente occhi profondissimi, no? La anima di questo, ma quando ci mettono in vita le generazioni dei domini, che sono così, che sono così, che sono così, vedono soltanto questo passaggio, vedono soltanto l'uomo che copia gli animali e si appropria degli oggetti della natura, ma è molto più felice. È tutto quello che sanno. E non sanno che per poter sapere questo hanno dovuto prima danzare, e tanto. E che se non avessero danzato, e cioè compreso, e cioè invocato, e cioè essersi resi conto della misma, del mistero, della magia della presenza, non avrebbero potuto conoscere alcun te. E non ci sarebbe nessun animale umano. E questo è il punto, come si dà la presenza, ma più profondamente quello della presenza finale. Mica hai bisogno di preoccuparti tu che ci siano, mai da mangiare, eccetera. E no. E qui è veramente profondo la cosa. Come si dà queste cose che ci sono nella presenza? Come è possibile che ci siano? È quello che diceva il nostro quanto bene del mito, che la prima è il primo stupore umano, no? Come verrà a conto questa cosa? Che anche domani sorgerà il sole, che anche domani ci saranno prede attraverso le quali tentare di sopravvivere, che anche domani potrà andare nei boschi a saccheggiare il pianto. Perché questo non è sicuro, perché questo non è già dato, perché questo non è ovvio. E quindi bisogna fare l'incantesimo. Cosa c'è da dare in tutto ciò? Possiamo interrogarci a lui, diciamo qualche cosa, alcune cose ci possono piacere, cerchiamo di entrare meglio. Beh, anzitutto c'è la consapevolezza della possibilità di non esserci di quel che c'è. Ripeto, anzitutto sorge sicuramente la consapevolezza della possibilità che non ci sia quel che c'è. L'abbiamo detto all'inizio dell'incontro di questa mattina. Il grande problema dell'essere umano è che ha la parola, e la parola parla dell'assente. Ma nel momento in cui parla dell'assente, parla anche della possibilità che l'assente non si presenti. E bisogna guardare attentamente questo modo, no? Quando io ho in mano il talismano che dice ciò che non c'è, quello che è, grazie per questo riferimento, il talismano della parola dice la gente, dice c'è la struba che... No, è assente il stupore, ma io già l'ho preso presente, no? Perché sto stupore, per stupore il nome, qualche cosa che non c'è, ma che c'è il mio, non è indipendente. Ma allora voi vi rendete conto che questo esempio è molto difficile, no? Che è stupore, può esserci o non esserci? Proprio perché l'ho chiamato stupore. Perché se non l'avessi chiamato in nessun modo, o c'è o non c'è. Ma non c'è alternativa di qualcosa che non c'è o non c'è, ma semplicemente e isolatamente, non posso neanche dirlo, perché quando lo dico mi smentisco, no? È quell'animale lo è io, non è lì. Non è tutto così, gli animali sono più intelligenti, ma a noi fa comodo adesso, quindi. Quando c'è una parola, è una cosa molto diversa, certo, quando ho una parola, lui potrebbe esserci o non esserci, e la parola lo evoca, lo invoca, ma lui dov'è? Chissà se non mi vede, se no gli mando un mail. Ma questo vuol dire che la sua presenza è continuamente minacciata dall'assenza, e che su questa duplicità, essere presente, essere assente quando invocato dalla parola, si staglia il fenomeno antropologico per eccellenza, la tomba del morto. C'è, ma non c'è. Non parla più. Non respira più. E lì il corpo morto, caput mortum, dice la rete, caput mortum, del sapere. E allora si vede il moto di lì, tutto mi ha una rete. Che interpreta l'essere presente della presenza, il mondo, la natura, l'albero, il pastore, come possibilità di esserci o non esserci, come vita presente o vita assente, cioè morte. Ricordate quello che abbiamo detto prima di Orfeo, no? E qui allora, a partire di qui, comincia indispensabile la festa, il sacrificio, la danza, la parola cantata, nella convinzione che sia la magia del verbum che fa apparire o che fa ritornare la cosa. E siccome è un giovane che non può respiro in realtà in piedi, poveraccio, ma noi sappiamo che è morto, sappiamo, lui non è morto, noi sappiamo che è morto. Due cose che dovete tenere ben distinte: per lui non c'è vita e morte, e per il sapere che c'è vita e morte, noi sappiamo che è morto, c'è sentire, si muore agli altri, non a se stessi, no? E noi che lo sappiamo, allora cominciamo a costruire il sacrificio. Orfeo. Ma noi canteremo e ti accompagneremo andando nel di là, e nel di là tu avrai un luogo e stanza, come colui che ritorna, come colui che va in un altro mondo, eccetera. Non lo vedete la legge, il cammino dell'umanità che si racconta la fiaba dell'Eterno, no? Perché ha visto la morte, perché ha potuto passare la morte, cioè usare questa licenza sintattica. Ha potuto parlare la morte, far parlare la morte. E allora necessariamente, inevitabilmente, il gruppo che ha visto la morte non può più accontentarsi di acchiappare la morte. Quando come questo è avvenuto, un'onda, diciamo l'onda che ce la capiamo, un'onda di cose che sono accadute un po' alla volta, innescandosi attraverso gli strumenti. Perché gli strumenti hanno creato la mobilità continua, quella che la specie non ha, che la specie è quando è sottoposta a un'eccessiva mobilità, muore. Cioè scompare come specie dal luogo della specie, che si è specializzata. Noi non siamo specializzati, siamo specializzati nella sola cosa, nella morte. Specializzati nella morte, cioè specializzati nel sapere, è esattamente la stessa cosa. Non è diversa. Specializzati nella morte, quindi specializzati nel sapere della morte e del sapere, di tutto il sapere. Sicché inevitabilmente dobbiamo passare per di qui, dobbiamo attraversare un luogo nel quale, se non ci fu il semplice lavoro appropriativo in quanto lavoro umano, io mi dubito, credo che sia una fantasia quella di immaginare un ominide che già è attrezzatissimo come un essere umano, no. Si attrezza nella danza, si attrezza nella parola comune, nel canto comune. Quindi vedete, le due cose danno insieme, io potenzio nel lavoro produttivo, il lavoro appropriativo, perché mi potenzio contemporaneamente nel lavoro rappresentativo, nella costituzione di una comunità che, siccome cammina insieme, cammina anche appropriativamente, meglio, no? Più umanamente. Così umanamente che non può consentirsi di consumare con un animale. Ci sono due cose straordinarie che mostrano ai confini mostrano la profondità di quello che chiamiamo umano e la riduzione sfruttente di questa storia. Ci sono due cose straordinarie che non si può mangiare, che non si può mangiare, come fanno le animali. Si deve mangiare insieme, si deve condividere e si deve offrire, lasciare, conservare, non appropriarsi di tutto, come garanzia del ritorno, come garanzia della continuità della vita. Ma quale animale fa questo? Nessun animale può fare questo, perché non ha la parola creativa, appunto, e accreditativa, no? Acconsentiva, se si può dire così. Quindi questa è la prima soglia, non si mangia da soli come vedete. Si può fare per carità, ma come eccezione, come disperazione, come solitudine. Mia mamma era sola, la prima parte della sua vita, mangiava da sola, ma non mangiava come una bestia, si metteva a metteva pure la candelina, non sa perché, aveva la mia, metteva la candelina, metteva la foglietta, tutto quello che ordinato, qui ci sono i livelli. Soprattutto non si mangia da soli perché si condivide, si fanno le parti. Sono lì le parti umane che nascono, no? Perché lì si fanno le parti. Le parti degli uomini, le parti delle donne, le parti dei cacciatori e le parti di coloro che hanno coltivato la terra e così via, no? Si fanno le parti. Lì comincia la giustizia, lì comincia la provvidenza, o a ognuno il suo, la carisine a ognuno il suo. In relazione a ciò che ha fatto con tutti, alla parte che ha avuto per fare, no? Quindi qui accade l'originario nomos, per certi versi che stiamo seguendo, ed è uno. L'altro ovviamente è l'incesto. L'incesto è un dono in quale relazione a prospettiva sospesa. E guardate, l'incesto non è tanto, ci sono altre forme di divieto di incesto, no? In altre culture che magari consentono la congiunzione sessuale tra fratello e sorella, come si dice da principio. Non è che sia codificabile in una maniera soltanto, ma è rappresentabile in un divieto, in una sorta di tabù, questo non si fa. E ancora adesso, in fondo, no? Quando ci sediamo a tavola, non è che noi ci avventiamo sul pezzo di Dio. E già diciamo, prego, non so come ci rimane. E lo stesso che ovviamente nel tabù di divieto sessuale, cioè la cosa deve essere accomunata, cioè resa partecipe della comunità e riconosciuta della comunità, perché solo nella comunità noi abbiamo la difesa della vita. Quindi solo lì possiamo celebrare l'atto sessuale che dà la vita e che ovviamente consegna la morte. Perché di questo l'essere umano non può dimenticarsi mai. Che là dove c'è una nascita c'è una morte. Che là dove c'è una morte c'è una nascita. Allora è con questo che noi abbiamo a che fare. E questo lavoro, diciamo così, che è al tempo stesso appropriativo, produttivo, ma celebrativo, e che all'origine va visto in una connessione profonda. Ma lo diceva già Platone, no? Il lavoro profano esige il sacro per garantirsi, esige che ci siano le idee, se non ci sono le idee siamo perduti, siamo affitti. Ecco, qui io volevo fare un intervento, ma che non farò, cioè mostrare come tutto questo si colleghi con il nomos vivente, però non me l'ho preso. Come il nomos vivente sia una separazione originaria, sia una solida base elevata, sia una solida di inclusione e esclusione, facendo l'esempio a partire appunto dall'elemento che i biologi considerano fondamentale per la vita, cioè le prime cellule viventi, parliamo di 3 milioni e 900 mila anni fa. Cioè i batteri, protozoi, che sono protagoni di protozoi intelligenti, sono al tempo stesso una nicchia, miracolo della vita, no? È così, una nicchia, una misteriosa delimitazione, un coros, una cora, che non è il mondo, è appunto il mondo, quello dello strumento, dell'inerzia, proprio no? Mi riparo dal mondo, perché uso il mondo, perché mangio il mondo, e nello stesso tempo perché mi riproduco. C'è un divino, 2, 4, 8, 16, eccetera, eccetera. Ecco, su questo io avevo piantato tutta una riflessione su che cos'è quindi l'organico, che cos'è l'organico, ma dovrei farlo perché era semplicemente un passaggio, ma possiamo fare a meno che comunque ve lo metterò nelle considerazioni, insomma, scritte. Torniamo invece a comprendere al corpo circoscritto dalla musica, perché qui abbiamo da riflettere, cercare di andare più a fondo. Abbiamo detto che l'origine dell'umano, scritto nel nostro discorso, è appunto questa circoscrizione della musica. E lì che l'origine, diciamo così, dà origine anche ai nostri discorsi. Quindi attenzione, i nostri discorsi sono una animazione dell'inerzia attraverso l'evocazione dell'origine, una animazione dell'inerzia. Il prete dice tutto il momento di Dio, come Dio decide per l'amore dei suoi creatori, è un'animazione dell'inerzia per dare voce all'immagine dell'origine, no? E noi non stiamo facendo una cosa diversa, e non abbiamo più autorità. Abbiamo più curiosità, no? Cioè vogliamo vedere più nel dettaglio che cosa il discorso dice della sua anima. Siamo un po' meno superstiziosi, diciamo così, se vogliamo dire così, no? Cioè non ci fidiamo troppo di quello stesso talismano che usiamo, che è un talismano, per carità, non dobbiamo dimenticarci mai, noi stiamo dicendo nel discorso ciò che non è presente e che in qualche modo rendiamo presente. Attraverso questa magia, no? Questa operazione sicuramente strutturalmente magica. Ecco, ma che cosa dobbiamo intendere quando diciamo così e quello che io sto dicendo non è un conoscere, o è solo marginalmente un conoscere? Perché se lo prendete come conoscere è molto modesto come conoscere, sono più grandi scienziati, infinitamente più grandi scienziati. Non è un conoscere, è un comprendere. E comprendere appunto anche la conoscenza, ma che cosa? Di nuovo dobbiamo vedere che cosa è preciso in questa sonda del comprendere, traducendola in un contenuto che si esprime come se fosse un sapere. Ecco, Kant forse l'aveva già detto molto bene. Il comprendere della filosofia, che parla del comprendere, appunto, no? Questa struttura fondamentale della parola umana, eccetera, non è mai comprensione, non è mai comprensione di un fatto. Questo fa arrabbiare il cerchiato. Non è mai comprensione di un fatto, perché il fatto della conoscenza, e adesso noi sappiamo bene perché in questi casi io lo dice, perché il fatto della conoscenza, le famose cause di cui parla la scienza, è semplicemente il fatto di un altro fatto, di un altro fatto, di un altro fatto, infinito. Come è indicata la causa, è indicata l'apertura di una ricerca, c'è la causa della causa, e così via, perché nessun fatto è semplificato, o nessun fatto è semplificato stesso, adesso non sappiamo perché. E questo è detto, no? Nella comprensione filosofica. Perché i fatti sono inerti. Sono fatto atti diverse di come sono fatte le cose, per far pensare la frase famosa di Cesare sui sogni. Ma è una parola, perché i fatti sono fatti di quelle inerzie di cui sono fatte le cose. E quindi in quanto sono inerti sono efficaci, in quanto sono efficaci sono finiti, non infiniti, sono limitati, non illimitati. Sono un'eterna apertura del fatto, ma come conoscenza, che non si può dare un ultimo fatto e non si può dare un primo fatto. scienziati che ogni così dicendo, quando dicono tutto è vero origine da più bene, non è che non abbiano contemplato l'obiezione di Bertoldo che dice tutto perché è ovvio, no? Hanno indicato un fatto originario che come tale apre la domanda ad un altro fatto che andava prima di questo fatto originario. Se è un fatto, è stato fatto. Se è stato fatto, chi l'ha fatto? Allora uno ci mette Dio, l'altro ci mette qualche altra formula. Oppure dice non esiste tutto il pari di quello originale, ma che si va avanti nella indagine sui fatti, allargando all'infinito la nostra conoscenza e le cose da non dispensare affatto, naturalmente, no? E cosa fondamentale dell'essere umano, è cominciato con quel lavoro di cui abbiamo detto, no? Questo è verissimo, ma ciò che noi abbiamo detto dell'origine della musica, della danza, della parola, non sono fatti. Ecco perché dicevo prima, è una favola, perché uno ha detto ratto, l'altro ha guardato, quella persona dice, ah, non lo dico anch'io, ratto, ciò che è meglio. Sono soltanto per darci un'idea, sono schizzi, sono disegni. Ma allora che cosa facciamo noi se, appunto, non abbiamo dato luogo alla conoscenza dei fatti? Che altro abbiamo fatto? Io mi esprimerei così per cercare di capire. Noi abbiamo utilizzato la nostra ignoranza. È una cosa così semplice, ce l'hanno detto tutti, ma non abbiamo ascoltato bene. Io so di non sapere, o tutti, scusate, costitutivo della sapienza umana e ignorante. Ma cosa vuol dire questo? No? Come lo possiamo rappresentare in maniera più efficace per la nostra felice? Uomo, e quale si celebra il lavoro, eccetera, eccetera. Perché dobbiamo guardare le due cose insieme. Quando noi diciamo che quello che abbiamo fatto è sfruttare la nostra ignoranza, questo è il nostro sapere. Tante volte è storicamente celebrato come la nostra finitudine, non si tratta di questo ricordo discorso che ho. Non c'è affatto una finitudine perché c'è qualcosa di più da sapere. No, questo è il sapere, l'ignoranza. Se non vedi questo, io non ho detto niente di importante oggi, no? Devi vedere che l'ignoranza e il sapere sono la stessa cosa, non il limite di decisione per me. Queste sono superstizioni. Vanno bene, sono una maschera con la quale possiamo danzare. E quanto danza. E noi purtroppo siamo quelli che dobbiamo vedere con le maschere, sapendo che nella nostra una maschera per carità. E quella maschera lì si fa incavolare quelli che hanno mandato l'altra maschera, molto spesso hanno poca, come dire, carità nei nostri confronti, come noi abbiamo poca carità per loro, quando non comprendiamo la profondità della loro danza, non come diceva. Hanno capito la profondità del problema, non mi conoscevano, l'hanno capita. Ma noi abbiamo questa maschera sulla faccia, che la nostra ignoranza è il sapere, non il nostro, è il sapere. Perché ogni sapere è costituito dalla sua ignoranza, è il medesimo della sua inerzia, diciamo così, no? Perché solo così si riproduce la solita. Noi sappiamo, abbiamo visto, che ogni sapere è una danza dei segni, è un ritmo che si è incantato nei segni dell'aritmos, a cominciare dal nostro corpo, che ricordavamo la volta scorsa, in cui dicevano, eccetera, eccetera. E quindi, in quanto incarnazione dei segni, è fatalmente ignoranza della cosa che significa. Può mai darsi un sapere che non sia incarnazione di segni? Anche noi che guardiamo così troviamo che la cosa è assolutamente disponibile. Forse che quello che ci parla della sua dire questa cosa. Ha usato i suoi tempi, sta andando con i suoi tempi e io ho profondo rispetto, faccia concreto, tanto come vuole. Quindi, e ha una conoscenza appunto perché questa è la rappresentazione in assenza della cosa. O è così, è la rappresentazione in assenza della cosa. Uno può non dire queste parole, può non conoscere, immagino che il mandarino cinese per non pensasse così. Ma non è questo il punto. Il punto è che noi siamo qui e siamo fatti così. Questa è la nostra religione, è la nostra catena. E nella nostra catena vediamo che la sapienza di cui disponiamo coincide perfettamente con l'ignoranza perché è incarnata nei segni e nei valori di energia. E quindi abbiamo ritagliato i segni dell'origine, li abbiamo trascritti in un'onda. L'onda che costituisce la nostra nicchia. Stiamo facendo anche qui, questa nicchia con l'onda, che la cui immagine è un per sé, perché ognuno è un battitore nero, un percussionista nero, che ripete una parola comune, presa comune, dalla sua naturale esposizione, dalla sua naturale materialità, dalla sua logica materiale. E di questa si costituisce un'onda collettiva, una danza comunitaria della conoscenza, una messa in scena, un battere dei discorsi che si levano, che ponendo loro l'origine, insieme si dice, dicono, ne abbiamo la totale ignoranza. Perché l'uno è sempre qui, certo, con la maschera del due. E solo così è qui. Non ha altri modi per essere qui. E questo vuol dire che il nostro sapere danza con i fantasmi. È costituito dalla rievocazione del fantasma, della rievocazione della possibilità del ritorno, dell'eccolo di nuovo. E quindi del cammino stesso della conoscenza. E ciò che rende possibile il cammino della conoscenza. Non è altra cosa, ma il cuore pulsante del cammino della conoscenza è la benzina. Devo dire un'immagine banale della conoscenza, è la riflessione dei discorsi che fanno vedere, che fanno accadere, ma che molto spesso dimenticano di essere iscritti nella faccia dell'ignoranza fondamentale, come circoscrizione del sapere, come impossibilità di ridurre al significato della parola l'esempio della parola. Possibilità di ridurre il fallimento della logica, se la logica vuole essere, adesso ti dico che cos'è il mondo, che cos'è, che cos'è. Certo che tu puoi fare questa danza, no? Indubbiamente darsi questa danza. Ma questa danza non la puoi danzare se non sei già partito da una comprensione, da un essere compreso, preso tutti insieme con gli altri. Nella condivisione della natura sacrale della parola, sacrale perché sacrifica, perché riceve in ora, perché fa cadere il sacro dell'elemento che c'è. Sacrifica perché il sacro non facile, fare il sacro vuol dire identificare nella presenza la stessa, fare la danza che ripete la vita della presenza, della morte, della sua incarnazione. Gesù incarnato, Gesù che non può che morire, ci mancherebbe altro, deve morire, lui come uomo non sarebbe troppo d'accordo, no? Ma qualche dubbio nel mondo di Giuseppe e comincia giustamente come tu. Allora, il problema che sorge, se abbiamo visto tutto questo, poi bisogna riflettere, lavorarci sopra, insomma, se questo indica attraverso l'inerzia, attraverso il gioco, la condivisione, così via, del lavoro che però è arco sacro, degli strumenti del lavoro che sono sacri, non dimentichiamoci di come ragionavano i primordi, perché noi non siamo più sapienti dei primordi, abbiamo molti più conoscenti, finite più conoscenze dei primordi, ma siamo sapienti esattamente come i primordi, non c'è altro modo di essere sapienti. E i primordi, che avevano contatto, forse con la originalità della condizione antichità, dicevano che il mantello del sacro era sacro, che le donne dell'agricoltura andavano a vedere la sacerdote. Questi non sono delle superstizioni, o non sono più di quello che dice che il tempo è l'origine di certi scienziati, di certi scienziati. Che la filosofia non serve più, perché tanto loro hanno capito tutto. E stanno bestemmiando, ma soprattutto sono dei poveracci, che non hanno capito neanche quanto è profondo il potere che loro sapere, no? Quanto è grande il loro sapere, che è originariamente edizione dell'origine del sacro, no? Perché certo che noi siamo molto lontani dal sacrista, vedere il sacro e il lavoro che fa proprio con l'altra, questo era il mago, no? Il mago, perché lui sapeva trasformare la natura, dominare il fuoco, scegliere gli elementi, costruire gli strumenti. E questo come si può pensare con un immenso sacrificio? Non sarà che avevo pensato così. Ecco, il problema che ovviamente ci investe in maniera potente e che però ci aiuterà ad arrivare finalmente a mettere a fuoco quello che qui è il problema, cioè cos'è l'origine del nomos, è la congruenza, diciamo così, l'impossibile congruenza per noi tra la danza di comprendere tra questa onda costituente, la comunità umana, ogni avvolgente, totalizzante, e la parzialità di inizia della conoscenza. Abbiamo visto, sono parti di insieme, uno ha accompagnato l'altro, ma la nostra esperienza è quella della loro progressiva distanziazione. Cioè, in sostanza, era già stato il problema di Platone, come poteva non essere già il problema di Platone, perché è il nostro problema, noi veniamo di lì, abbiamo detto il suo tempo, che era il problema di Platone, cioè cammini, nella conoscenza e poi ti scontri col problema che devi tornare nella prova del Deus a capire che cosa è successo, diavolo, che cosa è successo, perché dobbiamo, come dire, armare il logos di magia, di una funzione evocatrice, di una funzione sacrale, perché, in che senso, come faccio? Basta fare il posto, basta la scuola pubblica, forse no. L'ora di religione, l'ora di ginnastica, e poi magari il pomeriggio un po' di canto. Come si fa? Perché siamo arrivati qua? Perché? Che cosa è successo del filo conduttore che originariamente legava Sacro Profano alla religione millenaria? Come è accaduto che si è separata, si è spezzata. Ogni azione si è, come dire, strumentalizzata nell'inerzia. Certo, potremmo usare un'espressione molto famosa qui, ma Stefano, è accaduta la magicizzazione del mondo. Quello è accaduto. Tutto quello che caratterizza la storia che ancora riusciamo a ricostruire, che è poca cosa, ma so, più o meno. Da 20.000 anni per i quali abbiamo notizie abbastanza precise, e tutto il cammino è stato il sacerdote, sempre più emarginato, l'uomo di conoscenza, l'uomo di scienza, l'uomo anche politico per eccellenza, sempre più imponente in primo piano, diciamo così. Già al tempo di Socrate non si credeva più, già i romani facevano questa esperienza. Figuriamoci poi lo stesso Petrarca, no? Che la menava, ma la verità per quelli era più, questo era il grosso problema, no? Che non era più l'altra, non poteva più essere l'altra, non poteva più vivere in un coso, no? In un ordine, in una religione. No? Come è accaduto questo, questa magicizzazione? Come si è andati? Potremmo qui fare una storia molto tracciare, segnare una storia molto interessante dal politeismo antico in cui ci abbiamo in verità un pochino alle religioni monoteistiche, le religioni del libro, dove si passa dagli dei poetici, greci, a se no fra il colofone, a Socrate che non crede più in Dio, perché la messa di Apollo, gli dei, giustamente l'hanno condannato loro, del detto perfetto. ciò per cui appunto Bruno Carducci mi ha detto no, sono qui per io non ci sto, fate quello che volete nel mio corpo, ma io non me la sento di dire quello che mi volete far dire. Giustamente venire con la mia posizione, perché lui aveva la conoscenza, e allora poteva fare il fatto della patria e dire quella cosa incredibile, no? Incredibile, straordinaria, che il libro della sapienza e della rivelazione divina non era quello della natura. Vedete, quando succede questo, succede, è finito tutto, no? È finito tutto, cioè questo libro era fatto perché gli uomini poverini della loro genitori, le medaglie, no, non potevano sapere, era un libro del morale, insomma, un libro politico morale. Ma la natura è la matematica, ah già, ma matematica lui voleva dire Archimede, non voleva dire Pitagora, non voleva dire quello che abbiamo detto come era il fosso. Questo era completamente dimenticato, completamente sconosciuto. Quindi viene fuori questa cosa incredibile, che Dio non pensava cosmologicamente, ma era un assunto politico, e diceva quello che moralmente la faccio per questi poveracci che non capiscono niente. E già che ha venuto il delitto, già è stato compiuto, ma è tutto accaduto, tutto il mondo è finito in questo dualismo della smagicizzazione. Quindi arriviamo su una Nietzsche, no? Cioè, quando dice scrive che Dio è morto, hai capito? È l'ultimo epitafio. È l'ultimo epitafio della storia di Dio, della storia di umanesimo, no? Ecco, allora c'è per noi una differenza, una soglia etica, una soglia profanatrice, che separa per ognuno di noi, per quanto noi possiamo fare questi discorsi, non ce ne liberiamo, che separa il detto entusiastico dal detto logico. Separa Aristotele Docet l'estetica dalla logica, l'arte diventa l'estetica, il bello precede l'estetica, dice ma c'è il bello, cioè il bello non è efficiente, non serve a niente, è inutile, e tanto perché alla sera bisognerà portare qualcosa, l'estetica da una parte, la scienza dall'altra. Queste soglie antropologiche, queste soglie sociologiche, siamo di fronte ad una realtà oggettiva esterna costruita con il metodo ipotetico strumentale, e quindi volevo farvi vedere come sia questo metodo ipotetico strumentale che crea, produce in noi l'idea di un organico, ma lo farò per il scritto. E quindi da un lato la, come dire, opposizione sacro-profano, questo la vediamo, e cosa fondamentale, che disegna l'uomo della modernità, che comincia con Socrate, l'uomo della modernità, questo l'aveva capito nei cieli, lo dice con Socrate, si opera lo stravolgimento della storia universale, no? Inaugura questa rivoluzione totale, la storia universale cambia lì. Cambia registro. In che senso cambia registro? Cambia registro perché la mystis, vi ricordate quando io insistetti con Platone, attenzione, questo luogo della pistoia, della mystis come radice della giustizia per noi sarà molto importante, questo sta diventando importante, diventerà decisivo da qui a giugno. La mystis si sposta. La fiducia non è più nel sacrificio, nel sacerdote, nel gesto dominante della rivocazione del Dio, se non nelle forme orribili del Dio e con noi, che vuol dire amare gli altri uomini e genitori. C'è una forma più ideologica e più devastante. No, la fiducia si sposta verso la scienza, verso la conoscenza. Se uno invece voglia il tempo, studiare per quanto si può, perché purtroppo i documenti sono per esempio. Come questo si sposta già dentro l'Accademia di Platone, là dove Aristotele, il suo giovane allievo, di cui evidentemente propone una grande fiducia, viene incaricato di organizzare i dibattiti, dentro l'accademia con gli scienziati, con i matematici. Ovviamente la fisica si sposta da come Platone aveva vista della sua traumaticità, della sua problematicità, il problema della stasi, se ricordate, della nostra destino, e come in una volta che cos'è il vicino rispetto alla carriera, come il vicino diventa l'enciclopedia della sapienza, la sapienza umana, naturalmente, nel senso della sapienza strumentale, nel senso della sapienza conoscitiva. Sì, ci sono ancora i corpi di Aristotele, c'è il sinergio, c'è il toccare, che è proprio della mantica, che è proprio della presenza del Dio e degli sferi, ma sono argomenti immagini, perché poi c'è soprattutto la poetica, c'è tutta la sacralità del sacrificio diretta dalla presentazione poetica, cioè il contrario di quello che legge Nietzsche, giustamente, cioè il più grande è l'ultimo, è quello che è l'uomo. Per Socrate è la fine, per Socrate Nietzsche è la fine, ma anche per Socrate, delle emozioni invece è studente, no? Anche per noi quello che conta è quello che è, non è stilo. Per Nietzsche è il contrario, il stilo è ancora un sacerdote, gli altri sono ormai degli scienziati. La bisnis si è spostata, il cammino di formazione mette capo a un'idea di realtà oggettiva, quindi alla esistenza in sé della cosa che diventa oggetto di giudizio, oggetto di esperimento, mediante nuove procedure, significazione di discorsi logici, cioè discorsi essenzialmente informativi, perché qui per la libertà fondamentale, qui accade appunto la separazione tra formazione e sapere. Tra formazione e sapere. Si può coltivare il sapere attraverso gli istituti universitari della modernità, del maggiore informativo, e non trovare nessuno di questi istituti la minima formazione. Se non un giuramento di fatto, giuriamo sul metodo, e chi contravviene il metodo si è espulso dal luogo irrazionale, perché il metodo è la procedura, non è l'invocazione, è la procedura. La procedura è quella che garantisce che se fai così e così farai la torta di mele, come diceva Verso. La torta di mele sta così e così. Laboratorio di chimica, esperimenti di chimica si fanno quando è così, e hai ragione di avere fiducia, perché funziona. Utilizzando in maniera straordinaria l'energia, fa accadere nel mondo quello che con lo strumento si può far accadere nel mondo. Come fai a non avere fiducia? Ovviamente resta fuori due cose. Chi sei tu che fai questo? Perché lo fai? Perché queste non possono essere soggette a metodo. Non c'è un metodo per rispondere alla domanda chi sei. È un'illusione pensare che ci sia un metodo. Ci sono esperienze, non esperienze. Ci sono favole, ci sono racconti, ci sono partecipazione, danni, e allo stesso tempo il metodo non può testimoniare del metodo, non può esserci il metodo del metodo, che garantisca non che le cose si possono produrre così, ma a partire da che, a partire da che le cose si possono produrre così, quella partita da che non è un fatto. Non è adesso di do un altro fatto, adesso si mostra che l'intelligenza umana non è altro che una macchina. No, l'intelligenza umana si serve delle macchine, si proietta delle macchine, è il ritorno del lavoro della macchina, ma non è la stessa cosa di quel fatto che è la macchina. Non ci sarà mai una macchina che esaurisce nel fatto l'infinita possibilità strumentale dell'azione umana. E quindi il perché tu fai queste cose non è un fatto, ma è una celebrazione. è un'invocazione.
Qui avevo messo l'esempio dei grandi ritratti cattolari di un colore. Quando scrivevo queste cose alla induruttura c'era la testa dei grandi di cattolari, ma le previsioni meteorologiche, ma quello che era, diceva che purtroppo stava di piove. E allora l'imprese ha detto, ma lo facciamo sabato prossimo, cioè lì la quaresima. Mi capite cosa? Sì, bello molto di poco, così di tutto. Un prete che dice, papà ragazzi, conta lo spettacolo, questo, no? Conta lo spettacolo. E quindi i carnevali sono la celebrazione della vita della morte. No, ecco, è indifferente, no? È indifferente. Ecco, di fronte a questa babele, le morte del simbolico, morte della compensazione magica, diceva Platone, là dove comprendere e intendere, comprensione e conoscenza, sono ormai radicalmente separate, non ce le possiamo, come dire, aspettare dal curriculum universitario, neanche da quello di filosofia, che è il curriculum di specialisti, direbbe di epoche professionali. Cioè facciamo la nostra precisione e noi ci occupiamo della logica e della matematica. Non è che siano cose che sono semplici, sono cose difficili. Il problema è che non sono la filosofia, no, che sono un derivato della filosofia, della sua origine platonica, possiamo dire così. Ecco, in altro senso, come ricostituire questa unità, se la ricostituire? Come replicare l'onda costitutiva della situazione strutturale umana, che è da sempre, intendiamoci, degenerata, che è da sempre nella status, nella opposizione. Ecco, io proporrei questo schemino davanti agli occhi. Mettiamo al centro il mantra. Con questa parola intendiamo la conoscenza umana, la sapienza umana, il sapere umano nel suo insieme. Articoliamola in due aspetti che abbiamo visto in certo modo nascere insieme, ma sempre più distanziarsi, per quella cosa che vi ho detto oggi, che vi prego di tenere presente, di rifletterci sopra, che ogni conoscenza è energia, che ogni conoscenza è l'uso della logica dello strumento che è in sé la logica del mondo, per dire così. Sicché qualunque cosa noi facciamo, la dobbiamo all'inerzia. E in quanto la dobbiamo all'inerzia, la dobbiamo alla nostra fondamentale ignoranza del mondo. Ma prima ancora, ignoranza del senso della comunità, perché questo senso sta solo nella invocazione, sta solo nella, come dire, celebrazione del fantasma, nella originaria unità di ritmo e segno, nella possibilità di non soltanto constatare eccolo di nuovo, ma dire eccolo di nuovo, cioè affidare all'essere che è di nuovo un contrassegno, diciamo quindi un contrassegno, un numero, un tocco, 1, 2, 3, 4, il tempo numerato e la circolarità inesauribile della fase del primo. E cosa abbiamo visto nel mantra? Ma tutto questo, noi abbiamo visto questa nascita comune dell'una cosa e dell'altra, della cosa fondamentale che, avendo visto il ritorno, ne ha la fiducia, la nostalgia, il desiderio, la paura, l'angoscia, e che è costituitosi così in una comunità di invocanti, cioè che hanno nella parola la loro stessa scaturigine, ma di questa stessa parola lo strumento di appropriazione delle cose, ma di appropriazione sacrale delle cose, perché è ancora vicina a questo mondo che si è costituito nella religione, nella intuizione sacrificale del Dio, nell'entusiasmo, no? Per cui danziamo con gli dèi, noi, esatto. Come questo mantra delle origini si è progressivamente separato. Il perché ci sia progressivamente separato è facile. Adesso non abbiamo tanti problemi su questo punto, perché l'inizio era fuori. Perché l'inizio era incarnato fuori, era esposto, come abbiamo detto oggi. Il corpo già è esposto. E poi se si espone nello strumento, il corpo ha il rimbalzo della inerzia dello strumento. E nel momento in cui all'inerzia dello strumento ha nella presenza l'alternativa femminile, c'è o non c'è, torna o non torna, e vivo è morto. Allora, tutto questo cammino originale delle macchine ha inevitabilmente nell'inerzia dello strumento, nel fatto che il segno non è Dio, ma è il segno del Dio, è la necessaria dilatazione, la, come dire, inevitabile. Inevitabile che tutta guardiamo con nostalgia stupida, non come se lui si potrà essere dei medici, mancherebbe altro. Ma vediamo una cosa, no? Vediamo che una umanità in cammino in questo modo non poteva che profanare costantemente, sempre, fin dall'inizio. Era già profana fin dall'inizio, quando diceva che il nome di Dio era Dio. Non a caso gli ebrei si prendevano conto e dicevano, città sono di Dio. Perché se lo dice già per tutto come un feo, se ne è già andato nei denti, ma lo dice tutto. E quindi, come dire, no? Lo aiutavano soltanto, perché le vocali non si pronunciano, è bellissimo tutto questo, no? Cioè la coscienza, la consapevolezza profonda, che noi siamo sacrificatori originali, nel senso che originariamente, avendo scoperto il sacro, lo profaniamo. Siamo profanatori di quel sacro che siamo. Siamo tutte e due le cose, non è che uno meglio dell'altro, no? È come sapere ignorare, non è che uno possa essere sapiente e non ignorare. Se il sapiente è ignorante di quella sapienza. È costitutivamente creato come ignorante dalla sapienza che sa. Perché se no, non è quella sapienza che sa. E così il sacro originariamente è già perduto, già. È già una cosa del mondo, è già morto, non appena è solo. Quindi non c'è da scegliere, non c'è da preferire, non c'è da giudicare, c'è da constatare. Ma allora se ci mettiamo su questo ordine di pensieri, il massimo è là, grande, che occupa in sé tutta la legge, tutta la catena, tutti i passaggi che sono sempre quelli, sempre di nuovo, sempre altri e sempre medesimo. E ai due lati invece possiamo mettere la tensione, perché il massimo è una tensione. Una tensione tra sacro e profano, dove non c'è sacro senza profanazione, e non ci può essere profanazione se no sulla base del presupposto del sacro, se no non c'è profanazione. E da un lato noi possiamo mettere la formazione, quelle che qui nel nostro cervo critico chiamiamo le arti dinamiche, mettiamo il ritmo, il ritmo a cui ora abbiamo visto tante cose, e dall'altra parte mettiamo il ritmo, ovviamente, mettiamo il numero, mettiamo la matematica, la matematica, cioè la conoscenza, cioè la trascrizione analitico-computazionale. Cioè la profanazione del sacro, del suo oblio, di che cosa è fatta l'ostia, ma fammela mandare in una laboratorio di chimica. Di che cosa è fatta la mente, chiedo in un rosso. È profana, è la profanazione di quello che originariamente ha costituito questi oggetti. Gli organismi viventi del mondo, come il nostro mondo. E allora ecco che qui ritroviamo il tema pedagogico e il tema politico delle leggi di Platone. E dico subito che la prossima volta ci sarà un incontro alle leggi, un incontro attimo, ma volevo tornare alla conclusione delle leggi e alla sua appendice. Abbiamo cioè il carattere profetico di Platone. Quando Platone parla della stasi, certo parla della il caos intestino, la guerra intestina, certo, sì, ma più profondamente, se tutto il cammino di legge, ma tutto il cammino di persone, soprattutto a partire dall'Assemblea e dalla memoria che nel Divino e nella legge si fa della Repubblica, che sono i tre passi fondamentali, in realtà sta parlando della inconciliabile separazione tra il sacro e il profano, della irriducibile separazione, cioè sul problema del logos, che è un problema che deve fare i conti con la sua origine e scoprire nell'origine la possibilità di una nuova alleanza tra sacro e profano, diciamo così. È bellissimo, no? Che Platone pensi tutto questo a partire dalla prologia di Socrate, cioè a partire dall'enigma del suo maestro, che è l'unico a capire l'enigma del suo maestro, no? Gli altri allievi non capiscono niente, o forse capiscono benissimo, questo è una dimensione di Platone, lo sa, ma certo lui è lì che tutta la vita si chiede, ma che cosa era quest'uomo? Era sacro, era profano, credeva negli dèi, non credeva negli dèi, cosa voleva il mio maestro? Il primo c'è la restituzione. Chi mi fa il discorso, il mio discorso, come omaggio e trofeo. E c'è una critica profonda di Socrate, no? C'è una ricostruzione, cioè tu puoi dire le cose che dici solo se noi ci mettiamo nell'ottica della sacralità dell'universo. E la sacralità dell'universo è quella che era la base di tutto il cammino delle leggi, bisogna ricostruire la sacralità dell'universo. Per dire in maniera paradossale, il grande platonico era lui, il grande platonico era Copernico. Le madri erano dei platonici. Il grande platonico, adesso dico come si era Nietzsche. Nietzsche che ha la battaglia contro lo Platone, no, attenzione, perché Nietzsche si tira sempre di un anno, è troppo abile, troppo. Poi non scrive delle cose sistematiche, quindi mi frega, perché un aforista per una cosa, poi mi capite, poi un anno c'è anche Nietzsche, il contrario, come la mettiamo? È un attacco. No, ma lui dice una cosa che è precisa, lui non vuole un Platone cristianizzato. Il platonismo del popolo che è cristianesimo, questo è quello che non vuole. Ma nello stesso tempo vuole il Platone a confronto totale con Gorgia, dove la battaglia è uno di due deve morire. O Platone o Gorgia, uno di due deve morire. Sapendo che aveva vinto Gorgia, sapendo che l'attualità è l'attualità di Gorgia, non di Platone. Quindi viene da dire. In questo ritorno del tema politico e educativo delle leggi, no? Che noi ci siamo mossi fin dall'inizio, che ora lo riprendiamo come esercito della fine, diciamo così, della conclusione, lo riprendiamo per l'ultimo slancio verso la conclusione. E allora lasciatemi ripercorrere il cammino dall'inizio ricordandovi i punti nodali, alcuni dei punti nodali in questo cammino, così questo ci serve più di tanto nella volta prossima e poi torniamo alle leggi. Primo, capitolo 2, l'invito all'attenzione all'interno, e poi ci sono tutti i casi, stavamo guardando l'intero del cammino che ritorna, come luogo della sapienza. Poi, appunto, il tema della salvezza dalla stasis, promuovendo la pace di l'interiore giustizia, l'interiore saggezza, e questo è un terzo punto che già ricordavo prima e che già allora sottolineavamo, eravamo molto all'inizio della morte, il cattivo 7, la pistola, la realtà, la fiducia, la fede, fondamento della comunità umana e la fede. Quella è religione è la fede, la nostra intenzione secondo credenza la fede è il ritmo, l'incarnazione del ritmo, se io cammino come vuoi
il sottolineare. E allora Aristotele sulla realtà, la fiducia, la fede, diceva Platone, e diceva profeticamente per noi, no? Poter leggere queste cose dall'inizio con la sapienza della fine avrebbe risparmiato a voi molte domeniche di fatica. Comunque, semplicemente, perché diceva Platone, sulla base della Aristotele si realizza la perfetta giustizia. Cioè la legge, insomma, no? Il nome, è lì che c'è la legge. Lì che c'è la giustizia e la giustizia della condizione umana e gentile, no? E quindi bisogna capire cos'è questa fede, cos'è questa fiducia, cos'è questa vittoria, su che si fonda. Certamente è una visione potente al ritmo, non ci può essere fede se il ritmo, non ci può essere colui che è stato ucciso ma che tornerà ancora. Ovviamente. Dove si fa un grande problema, ma è vero che risolto. Ma certo che risorge, tutti risolviamo. Non è quello un problema, no? Ovviamente risorge, perché risorge nel cammino della fede, della vittoria. Ma come ha detto lui, che se ne intendeva, risorge l'ognuno, no? Nella pluralità dei danzatori. E allora tu vedi, vedi senza i paraocchi, diciamo così, della superstizione, dell'ideologia, vedi che. Quelle erano parole vere, parole di giustizia. L'altro punto, la legge umana del logos sostituisce quella del Deus. Noi parliamo della sacralità delle origini, ma ne parliamo nel tempo della dissoluzione della sacralità delle origini. E allora, che pensa ha pagato il logos per devastare la caverna di Zeus, appunto per fare l'operazione di Socrate, che non crede, non ha fiducia più nel sacerdote, che fa la legge al sacerdote, ma la messa è che gli dei, facciamo il fumetto, sono tutti contenti, ma sei scemo, ma ti sei mangiato in cervello. Ma allora che cosa dobbiamo credere? Questo è il problema. Allora, il logos a quale credenza ci apre, a quale visione, a quale possibilità di riconsacrazione. Vi ricordo la Marionetta, il Castiglio X, un ricordo della Marionetta, vi ricordate di sicuro, questo esempio platonico che incarna letteralmente le forze che agiscono sull'individuo umano. Poi, Castiglio XII e XIII, l'educazione così in forza, come diceva la carta. La grande, come dire, novità, il nostro logos però si accompagna, sapete come? Con la musica, con la corella, con la sinfonia, corella, sinfonia, suonare insieme, cantare insieme, danzare insieme, fare coros, come si fa sui monti, quando si celebra gli arcos. E quindi la musica, l'annuncio della musica, l'annuncio del progetto meccanico, l'annuncio della musica. Ci vuole una sapienza che sia una musica. Che cos'è? Si fa, musica, si può definire evidentemente. E infine bisogna rinnovare la città, diceva Platone, con una nuova pedagogia filosofica. Che cos'è la nuova pedagogia filosofica? E quello che appunto cerchiamo di chiedere, non ce l'abbiamo già, magari, ma poi forse non si può realizzare. Non è un oggetto che si può prendere di cui ci si può, appunto, non è un peso. La grande stranità di Cartesio della teologia è che lui ha scritto un discorso su questo. Cartesio è un grandissimo scienziato, non è un grande filosofo come crede la tradizione. Il bello è che lo diceva anche lui, che della filosofia non gliene fregava niente. Era costretto a scrivere, mentre diceva lo che pretacci lui lì, e arrivava con la datore di Leo. Ma che lui, se lo lasciava in pace, cioè il canale della sezionale, era felice. Era felice così, perché era un grandissimo scienziato, era l'uomo della conoscenza moderna. Quello che dice sul piano della filosofia sono bubole. È una ripetizione vaga di Agostino.
No, tu ti amo, mi conosci. È toccato, abbiamo scritto questa storia della filosofia, dovremmo scrivere un'altra, è evidente, no? Ecco, però questo significa che la nuova pedagogia filosofica non è un discorso sul metodo, ma è una danza, se si può dire così, è un fatto, fatto accadere, continuamente rifatto, nell'esercizio del proprio già primo seminario di filosofia, vi ricordate quelli che c'erano, quando si iscriveva nel mondo iniziando di lettera ciò che sei, insisteva sulla natura diventa del diventa, che leggeva, no? Diventa ciò che eri. Ma diventa continuamente il tuo aver da essere ciò che sei. Il tuo problema è aver da essere ciò che diventi essendo, no? E facendo. E solo così hai una pedagogia, una formazione filosofica nella pratica. Ma noi siamo nella poesia della pratica, ma noi siamo lontanissimi da questo, perché lo abbiamo istituzionalizzato, l'abbiamo reso morto in uno stato di salto, e la torre maniera in uno stato di salto.